La promulgazione della pace universale. Discorsi pronunciati da Abdu'l-Bahá a Greenacre. Capitolo 1. 16 agosto 1912. Greenacre, Elliott, Maine. Appunti di Edna McKinney. Ogni argomento presentato a un pubblico attento deve essere suffragato da prove razionali e argomenti logici. Le prove sono di quattro tipi. Primo, mediante la percezione dei sensi. Secondo, mediante la facoltà razionale. Terzo, in base all'autorità della tradizione o delle scritture. Quarto, attraverso l'ispirazione. Ciò significa che vi sono quattro criteri o parametri di giudizio mediante i quali la mente umana trae le proprie conclusioni. Considereremo per prima cosa il criterio dei sensi. A questo parametro ancora si attengono i filosofi materialisti del mondo. Essi credono che qualunque cosa sia percepibile dai sensi sia una verità, una certezza, una cosa che esiste senza alcun dubbio. Per esempio, essi dicono: ecco, qui vedete una lampada. Essendo percepibile al senso della vista, non potete dubitare della sua esistenza. Là c'è un albero. Il vostro senso della vista vi assicura della sua realtà che è certa. Questo è un uomo. Vedete che è un uomo, perciò egli esiste. In breve, si presume che ogni cosa confermata dai sensi sia certa e indiscussa, così come il prodotto di 5 moltiplicato 5 non può essere 26, né inferiore a 25. Di conseguenza, i filosofi materialisti considerano il criterio dei sensi come quello principale e più importante. Ma a giudizio dei filosofi divini, questa prova e questa assicurazione non sono affidabili. Anzi, essi ritengono che il parametro dei sensi sia falso, perché è imperfetto. La vista, ad esempio, è uno dei sensi più importanti, tuttavia è soggetta a molte aberrazioni e inesattezze. L'occhio vede un miraggio come una massa d'acqua. Considera realtà le immagini che appaiono in uno specchio, quando esse non sono altro che un riflesso. Un uomo che naviga su un fiume immagina che gli oggetti sulla riva si stiano muovendo, mentre è lui che si muove ed essi sono fermi. All'occhio la terra appare ferma, mentre il sole e le stelle girano attorno ad essa, ma in realtà le sfere celesti sono ferme e la terra gira attorno al proprio asse. I soli, i pianeti e le colossali costellazioni che risplendono nel cielo sembrano piccoli, anzi minuscoli alla vista umana, mentre in realtà hanno dimensioni e volume di gran lunga superiori a quelli della Terra. Una scintilla che rotea appare alla vista come un cerchio di fuoco. Ci sono infiniti esempi di questo tipo che dimostrano gli errori e le inesattezze dei sensi. Per questo i filosofi divini hanno ritenuto questo criterio di giudizio difettoso e inattendibile. Il secondo criterio è quello dell'intelletto. Gli antichi filosofi, in particolare, consideravano l'intelletto come il più importante metro di giudizio. Tra i saggi della Grecia, di Roma, della Persia e dell'Egitto, il vero criterio probatorio era la ragione. A loro giudizio, qualsiasi questione sottoposta alla facoltà razionale poteva dimostrarsi vera o falsa e doveva essere accettata o rigettata di conseguenza. Ma a giudizio degli uomini di intuito, anche questo criterio è difettoso e inattendibile, perché quegli stessi filosofi che hanno adottato la ragione o l'intelletto come criterio di giudizio umano si sono trovati in grande disaccordo tra di loro su ogni tema di ricerca. Le affermazioni dei filosofi greci contraddicono le conclusioni dei saggi persiani. Anche tra gli stessi filosofi greci vi sono continue divergenze e dissensi su qualsiasi argomento considerato. C'era una grande differenza di pensiero anche tra i saggi della Grecia e di Roma. Quindi, se il criterio della ragione o dell'intelletto fosse stato un parametro di giudizio corretto e infallibile, coloro che lo hanno provato e applicato avrebbero dovuto giungere alle medesime conclusioni. Ma le divergenze e le contraddizioni delle loro conclusioni dimostrano che il loro metodo e il loro criterio probante erano difettosi e insufficienti. Il terzo criterio o metodo probante è la tradizione o le scritture. Vale a dire, ogni affermazione o conclusione deve essere suffragata da tradizioni riportate in certi libri religiosi. Quando consideriamo i libri sacri, i libri di Dio, siamo portati a chiederci: chi comprende questi libri? In base a quale autorità esplicativa si possono comprendere questi libri? Deve essere l'autorità della ragione umana. Ma se la ragione o intelletto è incapace di spiegare certe questioni, o se i possessori dell'intelletto si contraddicono fra loro nell'interpretazione delle tradizioni, come si può fare affidamento su questo criterio per giungere a conclusioni corrette? Il quarto criterio è quello dell'ispirazione. Nei secoli passati, molti filosofi hanno rivendicato l'illuminazione o rivelazione, permettendo alle loro affermazioni la dichiarazione «Questo argomento è stato rivelato attraverso di me», oppure «Parlo così per ispirazione». A questa categoria appartengono i filosofi della scuola degli Illuminati. Le ispirazioni sono i suggerimenti o sentimenti del cuore umano. I suggerimenti del cuore a volte sono satanici. Come possiamo distinguerli? Come possiamo dire se una data affermazione sia un'ispirazione e un suggerimento del cuore dato per assistenza misericordiosa oppure per influsso satanico? Perciò è divenuto evidente che i quattro criteri o parametri di giudizio attraverso i quali la mente umana arriva alle proprie conclusioni sono imperfetti e imprecisi. Tutti possono portare a conclusioni errate e inesatte, ma un'affermazione presentata alla mente, accompagnata da prove che i sensi percepiscono essere corrette, che la facoltà della ragione può accettare, che è in accordo con l'autorità della tradizione ed è convalidata dalle ispirazioni del cuore, può essere giudicata perfettamente corretta e attendibile, perché è stata provata e vagliata da tutti i criteri di giudizio ed è risultata completa. Quando applichiamo soltanto un parametro di valutazione, ci sono possibilità di errore. Ciò è ovvio e manifesto. Consideriamo ora il tema dell'amore, come è stato suggerito, sottoponendolo ai quattro parametri di giudizio e traendone le nostre conclusioni. Dichiariamo che l'amore è la causa dell'esistenza di tutti i fenomeni e che l'assenza dell'amore è la causa della disintegrazione o inesistenza. L'amore è il dono consapevole di Dio, il legame di affiliazione presente in tutti i fenomeni. Per prima cosa ne considereremo la prova attraverso la percezione dei sensi. Se guardiamo l'universo, osserviamo che tutti gli esseri compositi o i fenomeni esistenti sono costituiti principalmente da elementi singoli legati assieme dalla forza di attrazione. Grazie alla forza di attrazione, la coesione si è manifestata fra gli atomi di questi elementi componenti. L'essere risultante è un fenomeno del tipo contingente inferiore. La forza di coesione espressa nel regno minerale è in realtà amore o affinità manifestato a un livello basso secondo le esigenze del mondo minerale. Saliamo di un passo nel regno vegetale, dove troviamo una maggiore forza di attrazione, che si manifesta tra gli elementi componenti che formano i fenomeni. Grazie a questo livello di attrazione si produce una composizione cellulare tra gli elementi che formano il corpo di una pianta. Perciò, a livello del regno vegetale, vi è amore. Entriamo nel regno animale e troviamo la forza di attrazione che lega insieme i singoli elementi, come in quello minerale. Più la composizione cellulare, come in quello vegetale, più i fenomeni dei sentimenti o sensibilità. Osserviamo che gli animali sono sensibili a una certa affiliazione e amicizia e che esercitano una selezione naturale. Questa attrazione elementare, questa mescolanza e questa affinità selettiva sono l'amore che si manifesta a livello del regno animale. Infine, arriviamo al regno umano. Essendo questo il regno superiore, la luce dell'amore è più fulgida. Nell'uomo troviamo la forza di attrazione tra gli elementi che compongono il suo corpo materiale. Più l'attrazione che produce la mescolanza cellulare o potere accrescitivo, più l'attrazione che caratterizza le sensibilità del regno animale. Ma al di là e al di sopra di tutti questi poteri inferiori, nell'essere umano troviamo l'attrazione del cuore, i sentimenti e le affinità che legano gli uomini gli uni agli altri, consentendo loro di vivere e socializzare in amicizia e solidarietà. È perciò evidente che nel mondo dell'umanità il più grande re e sovrano è l'amore. Se l'amore si estinguesse, se la forza di attrazione si disperdesse, se l'affinità dei cuori umani fosse annientata, i fenomeni della vita umana scomparirebbero. Questa è una prova percepibile ai sensi, accettabile dalla ragione, in accordo con le tradizioni e gli insegnamenti dei libri sacri e verificabile anche attraverso i suggerimenti del cuore umano. È una prova della quale ci possiamo assolutamente fidare e che possiamo dichiarare completa. Ma questi sono solo i livelli dell'amore che esistono nel mondo naturale o fisico. La loro manifestazione è sempre commisurata alle esigenze delle condizioni e delle norme naturali. Il vero amore è l'amore che esiste tra Dio e i suoi servi, l'amore che lega insieme le anime sante. Questo è l'amore del mondo spirituale, non l'amore dei corpi e degli organismi fisici. Per esempio, considerate e osservate come i doni di Dio discendano l'uno dopo l'altro sull'umanità, come gli splendori divini risplendano sempre sul mondo umano. Non vi può essere alcun dubbio che questi doni, queste munificenze e questi splendori emanano dall'amore. Se l'amore non fosse il movente divino, il cuore dell'uomo non potrebbe ottenerli o riceverli. Se l'amore non esistesse, la benedizione divina non potrebbe discendere su alcun oggetto o cosa. Se non fosse per l'esistenza dell'amore, chi riceve gli splendori divini non irradierebbe né rifletterebbe quello splendore sugli altri oggetti. Se siamo fra coloro che percepiscono, comprenderemo che le munificenze di Dio si manifestano continuamente, così come i raggi del sole emanano incessantemente dal centro solare. Grazie al risplendente fulgore del sole, il mondo fenomenico è raggiante e luminoso. Allo stesso modo il regno dei cuori e degli spiriti è illuminato e resuscitato dai fulgidi raggi del sole della realtà e dalle munificenze dell'amor di Dio. Il mondo dell'esistenza, il regno dei cuori e degli spiriti, ne è sempre risvegliato alla vita. Se non fosse per l'amore di Dio, i cuori sarebbero inanimati, gli spiriti appassirebbero e la realtà dell'uomo sarebbe priva dei doni imperituri. Considerate sino a che punto l'amore di Dio si renda manifesto. Tra i segni del suo amore che appaiono nel mondo, vi sono gli orienti delle sue manifestazioni. Quale infinito grado d'amore è riverberato verso il genere umano dalle manifestazioni divine? Nel desiderio di guidare le genti, esse hanno volontariamente rinunciato alla vita per resuscitare i cuori umani. Esse hanno accettato la croce. Per consentire alle anime umane di conseguire il massimo avanzamento, hanno sofferto, nei loro limitati anni, estreme sofferenze e difficoltà. Se non avesse nutrito amore per il mondo dell'umanità, Gesù Cristo non avrebbe certamente accettato la croce. Egli è stato crocifisso per amore del genere umano. Considerate l'infinita grandezza di quell'amore. Senza amore per l'umanità, Giovanni Battista non avrebbe offerto la vita. Così è stato per tutti i profeti e le anime sante. Se il Bab non avesse amato l'umanità, certamente non avrebbe offerto il petto a migliaia di pallottole. Se Baha'u'llah non fosse stato infiammato dall'amore per l'umanità, non avrebbe volontariamente accettato 40 anni di prigionia. Osservate, raramente le anime umane sacrificano i piaceri o gli agi per gli altri, ed è improbabile che un uomo offra un occhio o si faccia fare a pezzi per il bene di un altro. Eppure, tutte le manifestazioni divine hanno sofferto, hanno offerto la vita e il sangue, hanno sacrificato l'esistenza, gli agi e tutto ciò che possedevano per amore dell'umanità. Pertanto, pensate quanto hanno amato. Se non fosse per il loro amore verso l'umanità, l'amore spirituale non sarebbe altro che un nome. Se non fosse per la loro illuminazione, le anime umane non sarebbero radiose. Quanto è potente il loro amore! Esso è un segno dell'amore di Dio, un raggio del sole della realtà. Perciò dobbiamo rendere lode a Dio, perché la luce della sua munificenza ha brillato su di noi attraverso il suo amore, che è eterno. Le sue manifestazioni divine hanno offerto la vita per amor nostro. Considerate dunque che cosa significhi l'amore di Dio. Se non fosse per l'amore di Dio, tutti gli spiriti sarebbero inanimati. Non si intende morti fisicamente, ma la condizione della quale Cristo ha detto: «Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti, perché ciò che nasce dalla carne è carne, mentre ciò che nasce dallo spirito è spirito». Se non fosse per l'amore di Dio, i cuori non sarebbero illuminati. Se non fosse per l'amore di Dio, il percorso del regno non sarebbe aperto. Se non fosse per l'amore di Dio, i libri sacri non sarebbero stati rivelati. Se non fosse per l'amore di Dio, i profeti divini non sarebbero stati inviati nel mondo. Il fondamento di tutti questi doni è l'amore di Dio. Perciò nel mondo umano non vi è potere più grande dell'amore di Dio. È l'amore di Dio che ci ha riuniti qui stasera. È l'amore di Dio che sta aggregando l'Oriente e l'Occidente. È l'amore di Dio che ha resuscitato il mondo. Ora dobbiamo rendere grazie a Dio perché un dono così grande e un tale splendore ci sono stati rivelati. Arriviamo a un altro aspetto del nostro tema. Le operazioni e gli effetti dell'amore sono confinati a questo mondo o si estendono anche a un'altra esistenza? La sua influenza ha effetto solo sulla nostra esistenza qui o proseguirà nella vita eterna? Quando guardiamo il regno umano, osserviamo agevolmente che è superiore a tutti gli altri. Nella differenziazione della vita nel mondo dell'esistenza ci sono quattro livelli o regni: minerale, vegetale, animale e umano. Il regno minerale è dominato da una virtù che chiamiamo coesione. Il regno vegetale possiede proprietà di coesione, più il potere della crescita o potere accrescitivo. Il regno animale possiede le virtù dei regni minerale e vegetale, più i poteri dei sensi. Ma l'animale, pur dotato di sensibilità, è completamente privo della consapevolezza, assolutamente avulso dal mondo della consapevolezza e dello spirito. L'animale non ha alcun potere mediante il quale possa fare scoperte al di fuori del regno dei sensi. Non ha poteri di creatività intellettuale. Per esempio, un animale che si trovi in Europa non è capace di scoprire il continente americano. Comprende solo i fenomeni che rientrano nella sfera dei sensi e dell'istinto. Non può ragionare in astratto su nulla. L'animale non può capire che la Terra è sferica o che gira attorno al proprio asse. Non può capire che le piccole stelle nei cieli sono mondi straordinari, immensamente più grandi della Terra. L'animale non può concepire astrattamente l'intelletto. È privo di questi poteri. Questi poteri sono tipici dell'uomo ed è evidente che nel regno umano vi è una realtà che manca nell'animale. Che cos'è questa realtà? È lo spirito dell'uomo. Grazie ad esso, l'uomo si distingue da tutti gli altri regni fenomenici. Pur possedendo tutte le virtù dei regni inferiori, egli è dotato anche della facoltà spirituale, il celeste dono della consapevolezza. Tutti i fenomeni materiali sono soggetti alla natura. Tutti gli organismi materiali sono prigionieri della natura. Nessuno di loro può minimamente deviare dalle leggi della natura. Questa terra, queste grandi montagne, gli animali con i loro poteri e i loro istinti meravigliosi non possono valicare le loro limitazioni naturali. Tutte le cose sono prigioniere della natura, tranne l'uomo. L'uomo è il sovrano della natura. Egli infrange le leggi della natura. Pur essendo un animale fatto per natura per vivere sulla terra, egli vola nell'aria come un uccello, naviga sull'oceano e si immerge nelle sue profondità con i sottomarini. L'uomo è dotato di un potere tramite il quale penetra e scopre le leggi della natura, le fa emergere dal mondo dell'invisibile, portandole sul piano del visibile. L'elettricità era un tempo una forza latente della natura. Secondo le leggi della natura, essa sarebbe rimasta un segreto nascosto, ma lo spirito dell'uomo l'ha scoperta, l'ha fatta emergere dal suo ricettacolo segreto e ha reso visibili i suoi fenomeni. È evidente e manifesto che l'uomo è capace di infrangere le leggi della natura. Come fa? Grazie a uno spirito di cui Dio lo ha dotato nel crearlo. Questa è una prova che lo spirito differenzia e distingue l'uomo al di sopra di tutti i regni inferiori. È questo lo spirito cui si riferisce il versetto dell'Antico Testamento quando dice: «E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza». Solo lo spirito dell'uomo penetra le realtà di Dio e riceve le munificenze divine. Evidentemente questo potere deve essere diverso dal corpo fisico o dal tempio nel quale esso si manifesta. Osservate e comprendete come questo corpo umano cambi, ma lo spirito dell'uomo rimane sempre nella stessa condizione. Per esempio, il corpo talvolta si indebolisce, talvolta si irrobustisce e si rafforza, talvolta diventa più piccolo o perde una sua parte, ma lo spirito non ne è influenzato. Un occhio può divenire cieco, un piede può essere amputato, ma nessuna imperfezione affligge lo spirito. Questa è la prova che lo spirito dell'uomo è distinto dal corpo. I difetti del corpo o delle sue membra non comportano un difetto dello spirito. Questo porta alla corretta conclusione che se l'intero corpo fosse soggetto a un cambiamento radicale, lo spirito sopravviverebbe al cambiamento, che se il corpo dell'uomo fosse distrutto e cessasse di esistere, lo spirito non ne sarebbe affetto, perché lo spirito dell'uomo è eterno. A volte il corpo dorme, gli occhi non vedono, le orecchie non sentono, le membra cessano di agire. Ogni funzione è inattiva come nella morte, ma lo spirito vede, sente e vola in alto perché possiede queste facoltà che operano anche senza lo strumento del corpo. Nel mondo del pensiero, esso vede senza occhi, sente senza orecchie e viaggia senza muovere i piedi. Esercita ogni funzione senza ricorrere alla forza fisica. Questo dimostra che durante il sonno lo spirito è vivo anche se il corpo è come morto. Nel mondo dei sogni il corpo diventa assolutamente passivo, ma lo spirito continua a funzionare attivamente e ad avere piena sensibilità. Questo porta alla conclusione che la vita dello spirito non è condizionata da quella del corpo e non ne dipende. Tutt'al più, si può dire che il corpo è un abito utilizzato dallo spirito. Se l'abito va distrutto, chi lo indossa non ne è affetto, ma ne è protetto. Inoltre, tutti i fenomeni sono soggetti a cambiamenti da una condizione all'altra e il rivolgimento prodotto da questa trasformazione produce una forma di inesistenza. Per esempio, quando un uomo si trasforma dal regno umano a quello minerale, diciamo che è morto, perché ha abbandonato la forma fisica umana e ha assunto la condizione delle sostanze minerali. Questa trasformazione o mutamento si chiama morte. Perciò ne consegue che nessun oggetto o fenomeno può avere due forme nello stesso tempo. Se un oggetto o un fenomeno ha una forma triangolare, non può contemporaneamente avere forma quadrata. Se è sferico, non può essere anche pentagonale o esagonale. Per assumere una forma, deve abbandonare la foggia o la dimensione precedente. Così deve abbandonare la forma triangolare prima di assumere quella quadrata, modificare la forma quadrata per diventare pentagonale. Queste trasformazioni o cambiamenti da una condizione all'altra equivalgono alla morte, ma la realtà dell'uomo, lo spirito umano, possiede simultaneamente tutte le forme e le figure senza essere priva di alcune di esse. Non ha bisogno di trasformazione da un concetto all'altro. Se fosse priva di una o di tutte quelle figure, diremmo allora che si è trasferita in un'altra forma e questo equivarrebbe alla morte. Ma poiché lo spirito umano possiede tutte le figure simultaneamente, non subisce trasformazione o morte. Inoltre, secondo la filosofia naturale, è un fatto accertato che gli elementi singoli o semplici sono indistruttibili. Essendo la natura indistruttibile, ogni suo elemento semplice è duraturo e permanente. La morte e l'annullamento riguardano solo i composti e le composizioni. Vale a dire, le composizioni sono distruttibili. Quando si ha una decomposizione, si ha la morte. Per esempio, certi elementi singoli si sono combinati a formare questo fiore. Quando questa composizione si disintegra, si decompone. Il fiore muore in quanto organismo del regno vegetale. Ma i singoli elementi di cui esso è composto non muoiono, perché tutti gli elementi singoli sono permanenti, eterni, e non sono soggetti alla distruzione. Essi sono indistruttibili, perché non sono composti, ma singoli. Così non possono disintegrarsi o separarsi negli atomi che li compongono, ma sono singoli, semplici e perciò eterni. Se una sostanza materiale è immortale, com'è possibile che lo spirito o realtà umana, che trascende ogni combinazione e composizione, vada distrutto? No, lo spirito che è tutto in tutto è un elemento unitario e non è un composto. Perciò non può essere distrutto. Lo spirito dell'uomo trascende le qualità e gli attributi degli elementi naturali. Nei suoi attributi è superiore all'oro, all'argento e al ferro, che sono elementi singoli e indistruttibili. Essendo essi liberi dalla distruzione e avendo l'attributo della permanenza, tanto più libero e immortale sarà lo spirito umano. Come potrà mai essere distrutto? Questo è un tema di grande importanza. Ci sono innumerevoli prove a supporto. Spero che potremo continuare un'altra volta. Prima di andar via, voglio offrire una preghiera per la signorina Farmer, che ha fondato questa organizzazione e che è stata la fonte di questo amorevole sodalizio e assemblea. Oh Dio gentile, circonda questi servi con gli sguardi della tua provvidenza. Accendi i cuori di questa assemblea con il fuoco del tuo amore. Illumina questi volti con la luce del cielo. Rischiara questi cuori con la luce della più grande guida. Oh Dio, le nubi delle superstizioni hanno coperto gli orizzonti dei cuori. Oh Signore, disperdi queste nubi, sì che le luci del sole della realtà risplendano. Oh Signore, illumina i nostri occhi, sì che possiamo vedere la Tua luce. Oh Signore, aguzza le nostre orecchie, sì che sentano l'invito delle schiere superne. Oh Signore, rendi eloquenti le nostre lingue, sì che ci dedichiamo al Tuo ricordo. Oh Signore, santifica e purifica i cuori, sì che vi risplendano i fulgori del Tuo amore. Oh Tu, Signore gentile, concedi pronta guarigione, mediante il Tuo potere e la Tua munificenza, alla fondatrice di questa associazione. Oh Signore, questa donna Ti ha servito, ha rivolto il Tuo viso verso il Tuo regno e ha fondato questi convegni perché la realtà sia esplorata e la Sua luce risplenda. Oh Signore, sii sempre il suo sostegno. O Signore, sii sempre il suo consolatore. O Signore, dalle una pronta guarigione. In verità tu sei il clemente. In verità tu sei il misericordioso. In verità tu sei il generoso. Abdul-Bahá.